Allora, facciamo come al solito un po' di presentazione del percorso prossimo. Avevamo presentato l'altra volta sommariamente i capitoli 6 e 7, scusate, 5 e 7, è vero?
Sì.
Perché il 6 l'avevamo presentato prima. Allora, proseguiamo un po' di presentazione questa sera del capitolo 8. Dunque, vi avevo già accennato, comunque sarà bene ricordarcelo, che a partire dal capitolo quinto fino al capitolo dodicesimo, il Vangelo di Giovanni entra nella sezione, una parte, una sezione grossa, come vedete, sette capitoli, più si potrebbe chiamare la sezione centrale del Vangelo di Giovanni per un certo aspetto, perché è quella nella quale si realizza, viene presentato come realizzantesi progressivamente e con una drammaticità sempre più insistita, il dramma, appunto, l'avvenimento drammatico dello scontro che nella storia umana, non soltanto nel Vangelo di Giovanni, anzi è nel Vangelo di Giovanni proprio come chiave di lettura della storia umana, lo scontro che nella storia umana avviene continuamente, sistematicamente, fra quello che Giovanni chiama la luce e quello che il Vangelo di Giovanni chiama le tenebre, che corrispondono a due modi di vedere prima di tutto e poi di impostare la vita, soprattutto quando dico la vita, dico non solo il modo di vederla la vita, ma soprattutto il modo di viverla, quindi le scelte, che sono come la luce e le tenebre diametralmente opposte. Il contrasto fra la luce e le tenebre nel Vangelo di Giovanni è già introdotto nel prologo, ve lo ricordate? Ci sono due o tre versetti del prologo proprio dedicati a questo, no? La luce veniva nel mondo, ma le tenebre non l'hanno accolta. Questo grande tema del contrasto fra la luce e le tenebre presiede anche nei capitoli dal 5 al 12 nel Vangelo di Giovanni, presiede e prepara, si può dire tutte e due le cose, al dramma della morte di Gesù, che secondo il Vangelo di Giovanni viene ambientato e quindi spiegato in questo conflitto. Viene presentato, ambientato e spiegato come l'arrivo in un ambiente umano dominato dalle tenebre, dal mistero del peccato, di una presenza estranea che subisce la reazione di rigetto, proprio come nel nostro organismo o in un organismo qualunque, no? Già impostato, già che già procede secondo un suo ritmo, l'arrivo di un corpo estraneo o l'innesto di un pezzo di un corpo nuovo produce inevitabilmente la reazione di rigetto. Nel Vangelo di Giovanni il mondo è immerso nelle tenebre, oppure, come dicono altri scritti della stessa scuola dell'Evangelista Giovanni, che si trovano non nel Vangelo ma in altri documenti del Nuovo Testamento, il mondo è immerso, messo a bagno proprio, affogato nel maligno. Il maligno nella Bibbia è quello da cui nella preghiera del Padre Nostro, nell'ultima invocazione, chiediamo continuamente di essere liberati. Il maligno nella Bibbia è precisamente questo modo di vivere la vita, protagonistico, egocentrico, dedito all'adorazione di sé, dentro il quale non ha spazio, non riesce ad attecchire, e men che meno a impiantarsi, men che meno a sopravvivere il modo di pensare, di insegnare, di vivere di Gesù, e che perciò, per via di questa incompatibilità radicale tra lo stile di vita, il modo di pensare, di agire di Gesù, di carattere oblativo, di carattere caritativo, di carattere adorazione, offerta di sé invece che adorazione di sé, adorazione di Dio invece che adorazione di sé, questo modo di pensare, di agire, questa impostazione della vita non riesce ad attecchire nel mondo dominato dalle tenebre, immerso nelle tenebre, in quelle tenebre che appare molto chiaro che sono appunto il regno del male, il regno del maligno, dal capitolo terzo del Vangelo di Giovanni, in quei versetti che avevamo già notato, i versetti da 16 a 21 del capitolo terzo, che come già si era accennato nel prologo, sviluppano questo tema drammatico che sarà al centro dei capitoli dal quinto al dodicesimo. I versetti del capitolo terzo, dal 16 al 21, dicono quelle famose frasi che Dio ha mandato, Dio ha tanto amato il mondo da mandare il suo figlio unigenito in questo mondo, perché chiunque crede in lui o si affida a lui o si fida di lui o si lascia influenzare da lui trovi la strada, la via d'uscita, l'uscita di sicurezza, come la chiamiamo noi, che conduce alla vita, la vita vera. Dio non ha mandato il figlio suo nel mondo per giudicare il mondo, cioè per dichiarare che il mondo è immerso nelle tenebre, nel maligno, ma per aprire l'uscita di sicurezza, perché il mondo si salvi per mezzo di lui. E perciò, stando così le cose, dice il capitolo terzo, versetto 18, chi crede in lui, cioè chi si fida e si affida all'insegnamento di Gesù e alla sua proposta di vita, non è più nel vicolo cieco, non è condannato. Chi invece non si affida, non esce dal suo protagonismo e dalla sua adorazione di sé per affidarsi a Gesù e farsi condurre da lui nella vita, si è fregato da solo, cioè si è infognato nel vicolo cieco del che domina il mondo, del male, no? Del maligno, del peccato, del protagonismo, dell'adorazione di sé. E si è fregato da solo perché gli si era presentato un'uscita di sicurezza, non l'ha imboccata. Non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. Il motivo di questa condanna, di questo giudizio, il motivo, la motivazione della sentenza che di condanna che avviene automaticamente in chi si condanna da solo perché non si affida all'unica via d'uscita, all'uscita di sicurezza che è Gesù, è questo. E ritorna alla frase del prologo, la luce è venuta nel mondo. una via nuova per vivere la vita, una via luminosa, la verità che ci fa liberi, dirà il capitolo ottavo del Vangelo di Giovanni, è venuta nel mondo, è già presente, l'uscita di sicurezza è stata aperta ed è Gesù. Ma gli uomini hanno preferito restare nelle proprie tenebre piuttosto che imboccare questa strada. Motivo? Perché le opere degli uomini erano malvagie. La frase è molto pesante, come sentite. Il motivo perché nel contrasto drammatico fra la luce e le tenebre sono le tenebre che continuano a prevalere, a dare, diciamo così, ad avere il governo dell'umanità, quindi la maggioranza delle scelte, la maggioranza degli uomini, la maggioranza delle persone. Il motivo è molto pesante, secondo il Vangelo di Giovanni, è questo. Le opere degli uomini sono malvagie, cioè gli uomini sono, le persone umane, sono istintivamente ripiegate su se stesse. Non vedono che sé, non capiscono che il proprio interesse, non vedono che egoisticamente la vita, e perciò istintivamente, automaticamente, quasi fatalmente, ragionano, continuano a ragionare e poi a scegliere con questa, in questo modo tenebroso, sbagliato, antitetico, contrario a quello che ci ha insegnato Gesù. Ora, questo dramma che qui viene accennato è il dramma universale dell'umanità di tutti i tempi, illustrato nel Vangelo di Giovanni in maniera drammatica, soprattutto nei capitoli dal quinto al dodicesimo, attraverso delle tappe successive, specie di progressione del conflitto o del dramma tra due componenti della storia umana: Gesù da una parte e la sua proposta, la sua parola, il suo stile di vita, ciò che rimbalza dal suo modo, dalle sue scelte, dai suoi fatti e dai suoi detti, come una grande luce che rimbalza su di noi, e ciò che invece è l'andamento abituale dell'umanità, delle persone, delle famiglie, delle nazioni, dei popoli, quello di pensare la vita e impostarla e dirigerla secondo dei criteri egocentrici, protagonistici, secondo un modo di pensare, di vivere e di agire dedicato alla affermazione, o come dicevo prima, alla adorazione delle proprie abitudini, delle proprie idee, dei propri pensieri, dei propri gusti, del proprio comodo, dei propri interessi, di sé. Questo conflitto è il fondo drammatico di questi capitoli del Vangelo di Giovanni, dal quinto al dodicesimo, anche se i personaggi di questo dramma, che nel capitolo ottavo raggiunge uno dei suoi punti più drammatici, anche se i personaggi di questo dramma sono da una parte Gesù, dall'altra i giudei, una categoria di persone che nel Vangelo di Giovanni rappresenta gli avversari, quindi l'antitesi delle proposte di Gesù, anche se storicamente parlando probabilmente si riferisce al conflitto tra la comunità cristiana dell'epoca di Giovanni e la rifondazione del giudaismo avvenuta in quegli anni ad opera del movimento farisaico, anche se così dal punto di vista storico probabilmente queste categorie, questi termini si riferiscono a una situazione contemporanea alla Chiesa cristiana dell'epoca del Vangelo di Giovanni, però in pratica, adesso per noi che leggiamo oggi il Vangelo di Giovanni, i due antagonisti, da una parte Gesù, dall'altra i giudei, sono la luce e le tenebre. Bisogna procedere così, ricordandoci bene che la luce è il Vangelo, la proposta di Gesù, le tenebre sono la nostra oscura, misteriosa, assurda, ma continua, reale resistenza a lasciarci, come si dice, a lasciarci depistare, a lasciarci destabilizzare, a lasciarci capovolgere, a lasciarci cambiare dalla proposta di Gesù. L'oscura resistenza infinita, drammatica, assurda, che noi sperimentiamo alle proposte di Gesù è la tenebra, rappresentata da uno dei due antagonisti di questi capitoli drammatici che continueranno. Nel capitolo ottavo, che appunto presentiamo, si ha un punto cruciale, il culmine, per così dire, dei capitoli quinto, sesto, settimo. Nel capitolo ottavo si ha come un punto culminante di una specie di processo, di una specie di scontro frontale tra queste due componenti della storia umana, che ormai sono componenti permanenti della storia umana. C'è una frase di Gesù nel capitolo ottavo che sarà, che sia proprio qui, fondamentale, bellissima, che dice che nella storia umana è all'opera il Padre suo. In continuazione. Cioè è all'opera da una parte questa componente inaugurata e ormai permanente da quando Dio si è fatto uomo e ha sposato ormai per sempre la nostra storia umana, che c'è dentro, è inutile che ci si creda o non ci si creda, che lo si veda o non lo si veda, non dipende da noi, né dai nostri gusti, né dalle nostre preferenze, né dalle nostre, dal nostro vissuto, né dalla nostra risposta. Da quando Dio si è fatto uomo nella storia umana c'è piantato ormai in modo irreversibile, inequivocabile, indissolubile questo pilastro che è il Figlio di Dio. Dall'altra parte c'è questa resistenza sorda, oscura e assurda che noi sperimentiamo continuamente nella nostra stessa persona di fronte alle proposte di Gesù e nella storia umana a livello anche mondiale, oltre che personale, familiare, sociale, nazionale, internazionale, continuamente se ci stiamo attenti. È di questo dramma contemporaneo e universale di cui si parla nelle contrapposizioni del capitolo ottavo, come in quelle iniziate già nel capitolo quinto e nel capitolo settimo in particolare, di cui il capitolo ottavo costituisce un culmine. Le frasi dunque che voi leggerete partendo dall'inizio del capitolo ottavo, io sono la luce del mondo, non a caso si parte da quella frase lì, e con tutto il dibattito successivo fra Gesù e gli avversari, teniamolo inquadrato in questo modo che vi sto dicendo. Che allora ci siamo dentro, allora si parla di noi, allora è Gesù che parla alla nostra situazione personale, sociale, familiare, nazionale, internazionale, di questi nostri giorni, allora stiamo incontrando attraverso queste righe di questo dibattito serrato, di questa insidia mortale, ogni tanto due o tre volte, no, apparirà nel capitolo ottavo il tentativo di eliminare fisicamente Gesù in questo quadro, in questa ottica che stiamo dicendo. Non si tratta di quel che è successo quella volta solamente, ma di quello che sta succedendo continuamente, l'attentato a far fuori dalla vita, dalle dimensioni della vita, il cristianesimo è continuo e permanente. Il tentativo, l'attentato di costruire il mondo come se non fosse vero, come se non esistesse, come se non ci fosse dentro la componente di questa storia che il Natale ogni anno, all'inizio di ogni anno, ci viene a riannunciare. Questo è un attentato permanente, una storia continua che si gioca dentro di noi come teatro e attorno a noi. Volete spiegarvi come mai nel mondo non esistono certe vergogne, o nella vostra esperienza personale o sociale esistono certe tragedie? Ecco, questo è il criterio, la chiave di lettura. Il mondo è immerso nel maligno e qualunque tentativo di immetterci la luce deve fare i conti continuamente con una sorda, drammatica resistenza. Il capitolo ottavo, per la stragrande maggioranza dei versetti, è in questo quadro. Sono fuori, diciamo così, di questo quadro solo i primi 11 versetti del capitolo 8:1-11, che costituiscono una parentesi. Fuori del fuori campo, fuori del contesto di questi capitoli, quinto, settimo, ottavo, è una specie di inserimento, inserzione che non si capisce bene da dove sia provenuta, probabilmente da una tradizione cristiana precedente al Vangelo di Giovanni e non propria della sua chiesa, ma che probabilmente i copisti trasmettitori del testo hanno inserito nel Vangelo di Giovanni. È l'episodio classico, famoso, dell'adultera perdonata pubblicamente, assolta e difesa da Gesù, uno dei passi più famosi dei Vangeli, che non appartiene però alla tradizione giovannea e al contesto dei capitoli 5, 7 e 8. È una specie di inserzione corpo estraneo, e lo si vede molto bene non solo dalla lettura, se uno facesse la lettura continua, no, del capitolo 7 e del capitolo 8, vedrebbe che qui c'è una specie di parentesi, ma lo si vede ancora meglio per coloro che conoscono i testi originali greci e i codici antichi del Vangelo. Si vede ancora meglio, perché negli antichi codici del Vangelo di Giovanni questa pagina in alcuni di questi codici non è mai esistita, ci sono alcuni antichi manoscritti che non la conoscono affatto, questa pagina del Vangelo di Giovanni, altri antichi manoscritti che trasmettono il testo del Vangelo di Giovanni l'hanno spostata perché hanno visto che qui, nel fare le copie dei manoscritti, si erano accorti quelli che stavano seguendo attentamente il senso della lettura che questa era una parentesi fuori posto, e allora l'hanno spostata altrove dove dava meno fastidio. In ogni caso, chi è che conosce i testi antichi e i manoscritti più antichi della trasmissione dei Vangeli sa con certezza che questo brano non appartiene alla sequenza originaria del Vangelo di Giovanni, proviene dalla tradizione orale cristiana primitiva, non sappiamo quale, probabilmente quella che era alle spalle dell'Evangelista Luca o che comunque ha confluito nell'opera lucana, nel Vangelo secondo Luca, e che non sappiamo per quali motivi a livello di papiri o di trasmissione degli antichi codici è confluito così, non sappiamo per quali motivi precisi, incidentalmente nel Vangelo di Giovanni di solito nelle nostre traduzioni italiane è collocato qui nel capitolo ottavo nei primi 11 versetti, si tratta però di una parentesi. La lettura del capitolo settimo continua quindi in 8-12, cioè il capitolo ottavo praticamente nella logica, nella sequenza del Vangelo di Giovanni comincia al capitolo ottavo versetto 12. I versetti 1-11 costituiscono una parentesi però sicuramente di tradizione cristiana primitiva, straordinariamente somigliante ad alcuni passi del Vangelo di Luca, vi dicevo, e soprattutto un grande classico della tradizione cristiana primitiva, una delle pagine più famose, più commoventi, dai contenuti molto coinvolgenti, come altri passi famosi di questo genere che si trovano soprattutto nel Vangelo di Luca. Uno dei caratteri principali della figura di Gesù, come ce la presenta il Vangelo di Luca in modo particolare, ma anche gli altri evangelisti sinottici, Marco, Matteo per esempio, ma soprattutto Luca è sensibile a questa immagine di Gesù, è la sua straordinaria capacità di comprensione, di accoglienza delle persone per quello che sono e non per quello che fanno. Detto in altri termini, la sua straordinaria capacità di perdono, detto in altri termini, la sua straordinaria capacità di amare. Perché amare vuol dire trattare le persone non per quel che si meritano, in modo cioè gratuito. E questa è una pagina classica, famosissima, giustamente famosissima, della capacità di amore gratuito di Gesù. C'è anche implicato tra le righe un discorso altrettanto importante, molto grosso, che è quello del ruolo del posto, dell'importanza da dare alla legge, intendendo per legge qui in generale i principi, le regole, il giusto, ciò che è teoricamente giusto. È tra le righe un discorso che è affrontato soprattutto nelle lettere di Paolo, soprattutto in documenti che non sono i Vangeli ma altrettanto importanti del Nuovo Testamento. Questo discorso, se l'uomo, se la persona è fatta per la legge o la legge non è fatta per la persona. Se cioè quelle che noi consideriamo le regole supreme del vivere, le regole morali, per esempio, sono al servizio del bene essere, non del benessere, del bene essere, della salute, intendendo per salute e salvezza, dell'autenticità, del compimento di sé, della persona umana, oppure invece devono essere considerate delle pastoie, delle cappe di piombo, dentro cui le persone umane vanno incapsulate. Il dramma, anche questo antichissimo dell'umanità, di tutti i tempi, per questo verso direttamente collegato al contrasto fra la luce e le tenebre che domina questi capitoli, anche se questo episodio è una parentesi. Sono i due grandi lati di questo episodio classico, che però rispetto al dramma dello scontro fra la luce e le tenebre che domina i capitoli dal quinto al dodicesimo del Vangelo di Matteo e ha un primo culmine nel capitolo ottavo, rappresenta, come vi dicevo, qualcosa di un racconto così, un intermezzo, un racconto parentetico. Questo penso che sia sufficiente per la lettura del capitolo ottavo, dentro la quale inseriamo, e poi la prossima volta, dopo esserci passati dentro, magari ne parliamo in dettaglio. Lasciamoci il tempo come al solito per il nostro ritorno sui materiali già visti nella nostra lettura. Accorgo qui dai fogli, non mi ricordavo bene, che la volta scorsa non eravamo, mi pare, entrati per niente nel capitolo sesto.
No, l'avevamo fatto prima.
Sì, l'avevamo fatto, ma come ritorno. Cioè, cose che ritornano dopo la lettura personale, mi pare che non era venuto fuori niente, almeno se mi ricordo bene guardando dai fogli, e quindi questo è un grande contenitore. Questa sera si può mettere dentro le nostre persone, le nostre osservazioni, e poi il capitolo quinto e il capitolo settimo, quindi di materiale ce n'è moltissimo su cui possiamo mettere in comune quello che avete visto voi. Mi raccomando sempre, non lo dirò mai abbastanza, passateci dentro voi a queste frasi, a questi testi, a questi discorsi, registrate le vostre oscurità, le vostre resistenze, i vostri problemi, registrate le cose anche che vi fanno colpo e scambiamocele, perché questo è il tessuto principale, più importante, di gran lunga più importante, dei nostri incontri, al quale dovremmo dedicare proprio la maggior parte del tempo. È veramente la cosa più preziosa, quello che fate voi, è il risultato da mettere in comune di quello che voi provate a fare, perché il Vangelo è fatto per essere messo nelle nostre mani, nei nostri cuori, per essere messo in circolo nella nostra vita come le flebole, iniezioni e le vitamine. Poi ci si prova e si impara, ma facendolo si impara, quindi non dirò mai abbastanza, credo, quanto sia importante questo, molto più importante di quello che posso dirvi io a modo di inquadratura. Allora, avete letto il capitolo sesto, prima di tutto? Ci sono cose... Ci sono cose che avete visto voi, cui avete inciampato? Oppure il capitolo quinto, eh?
Io nel capitolo sesto avevo segnato questo da chiudere. È una domanda che non è la prima volta che la faccio, però sono dura io. Dice al 6, 44, 45, poi dopo anche più sotto, nessuno può venire a me se non lo attira il Padre. Più giù dice, vi sono alcuni tra voi che non credono, per questo io vi ho detto che nessuno può venire a me se non gli è concesso dal Padre. Poi, sempre nello stesso, mi pare che quando, dopo la confessione di Pietro, mi sembra che sia sempre nel sesto, vero? Quando Pietro sì. dice da chi andremo, e lui, Gesù risponde, non ho forse scelto io voi, i dodici, eppure uno di voi è un diavolo. Allora mi sono chiesta, cioè Gesù lo sapeva che Giuda lo avrebbe tradito, quindi perché lo ha scelto tra i dodici? Dal momento che li aveva scelti lui, lo precisa qui, non vi ho scelto io. Quindi queste due cose qui, cioè la prima, vorrei che mi spiegassi bene questa affermazione, cioè lui dice per ben due volte a distanza di poche righe che nessuno viene a me se non lo attira il Padre. E poi questa faccenda qui di 12.
Di Giuda.
Di Giuda, sì. Di colui che lo tradirà.
Ma penso che le due cose, i due brani, siano abbastanza ben collegati, da un filo più o meno sotterraneo, più o meno esplicito, più o meno visibile, che hanno a che fare sempre con questa cosa, questa profonda dimensione del Vangelo di Giovanni, che pesca spesso, l'abbiamo già visto nella inquadratura che vi facevo prima del capitolo ottavo, pesca spesso nella condizione drammatica della libertà umana che vive, si trova ad esercitarsi, ad esplicarsi, a realizzarsi, a compiersi in un cortile, in un orizzonte, in un ambiente dove già da secoli è al governo, saldamente al governo, dominante, dirigente, il vissuto, il modo di vivere, l'esistenza umana, dentro l'obbedienza più assoluta, dentro la conformità più scontata a quello che la Bibbia chiama il peccato, cioè l'esistenza umana centrata sulle proprie esigenze e sui propri modi di pensare, di agire, finalizzati alla nostra concezione istintiva della vita di noi stessi, che è quella egocentrica o egoistica. Se si dice che nessuno può venire a me se non lo attira il Padre mio che mi ha mandato, vuol dire che nessuno può venire a me, un'espressione del Vangelo di Giovanni che significa credere, qualcosa di analogo a credere in Gesù, perché credere nel Vangelo di Giovanni, soprattutto, credere in Gesù, significa affidarsi a Lui, cioè la propria esistenza, lasciarla governare, influenzare, dirigere da Lui. Venire a me è un verbo di moto che significa uscire da un governo, un regime, che è quello egocentrico, uscirne per venire da me, dalla mia parte. La vita cristiana, secondo il Vangelo di Giovanni, è, lo vedremo soprattutto nei capitoli della seconda parte, è convivere con Gesù. Rimanere in Lui, oppure che Lui rimanga in noi, è una simbiosi con Gesù. Allora, nessuno può venire a me, cioè può entrare in questa nuova qualità della vita, se non lo attira il Padre che mi ha mandato. Interessante questo modo di esprimersi. Attirare, che
non gli è concesso?
Il modo di esprimersi fa pensare precisamente ad una specie di campo magnetico, una specie di calamita, no? Ecco, di nuovo ci si riferisce a questo essere della persona umana prigioniera di un altro campo magnetico, di un'altra impostazione della vita da cui bisogna essere tirati fuori o estratti, perché ci si è dentro fino ai capelli e nessuno si tira fuori da solo, nessuno si tira fuori da solo, allora può solo essere tirato fuori da una calamita, da un'altra attrazione. Ora, in questo caso non è tanto, dunque, se non lo attira il Padre che mi ha mandato, non è tanto l'espressione di una specie di privilegio, di pre, la famosa solita storia della preferenza o predestinazione, quanto invece la necessità di una forza esterna a noi che ci strappi a questo regno nel quale ci siamo già. L'esperienza ce lo conferma, noi sappiamo benissimo riconoscere un sacco di cose giuste, però non sappiamo perseguirle. Noi sappiamo benissimo che cosa è bello, che cosa è più bello, che cosa è meglio, che cosa è giusto, però non sappiamo perseguirlo. Come se vedessimo, avessimo gli occhi, ma non avessimo le gambe. Cioè, come se fossimo paralizzati. E purtroppo non è come se fossimo. La Bibbia lo dice molto spesso. Lo siamo, non come se fossimo. Quindi nessuno può uscire dall'orbita in cui di solito noi gravitiamo e che è quella egocentrica, se non viene strappato a quel giro, estratto da quell'orbita, da un'altra calamita, da un altro campo magnetico, da un'altra gravitazione. Insomma, dall'essere stati illuminati, affascinati, conquistati, dall'essere stati salvati, da un'altra orbita gravitazionale, cioè da un'altra energia, da un altro campo magnetico, quello che Gesù chiama il Padre, cioè un rapporto con Dio che sia non rituale, formale, fasullo, superficiale, estraneo, cioè che non sia tale che ci lascia nel profondo come prima, che passa sopra le teste, sopra i cuori, che lascia le persone come sono, prigioniere e paralitiche, di una devastazione, di una perdizione in cui si è ingabbiati, in cui l'umanità è ingabbiata da sempre. Sì, perché in tutti i due casi, sia nel venire a me, sia nell'essere attirati dal Padre mio, in fondo è in gioco la stessa cosa, no? Infatti si dice nessuno può venire a me se non, cioè è la stessa pasta, lo stesso. La sottolineatura importantissima è questa, che l'uomo da solo non si salva. Questo è il nocciolo della
cosa.
Sì, sì, non perché non sia necessario appunto il lasciarsi condurre, cioè venire, venire vuol dire fare un cammino, oppure essere attirati vuol dire entrare in relazione, no? In una relazione di interpersonale, quindi c'è sempre la componente umana, ma quel che qui con un'altra vita non può che gravitare fatalmente in questo modo. È un'affermazione pesantissima, l'abbiamo già vista nel capitolo terzo, quando dicevano le tenebre hanno preferito, che è la stessa fondamentale condizione grammatica dell'umanità, che è sotto a tutti questi capitoli della sezione centrale, dal quinto al dodicesimo. In sintesi, insomma, in estrema sintesi, quel che si dice qui è la necessità per la nostra condizione umana di essere riscattati o liberati da una libertà fasulla o da una libertà prigioniera o da una condizione di esistenza gravitazionale attorno all'adorazione di sé e all'egocentrismo, al mistero del male, a quello che si sa bene che è l'origine di tutti i mali e che produce dei frutti come quelli che l'umanità conosce da sempre, la necessità di essere strappati a questo regime, a questa gravitazione, la necessità di un incontro, di un venire a contatto con, di una esperienza vitale diversa, nuova, di una entrare in un'altra orbita, di un essere conquistati, illuminati, attratti, liberati. Insomma, l'uomo, la persona umana, l'esistenza umana è prigioniera di uno stato di patologica perdizione da cui non esce da sola. Quindi ogni e qualunque impostazione della vita sulla buona volontà, sulle buone intenzioni, sul proprio sforzo è fallimentare, illusoria. Questa è l'affermazione drammatica di questi versetti, che rovesciando la medaglia, vedete, può sembrare affermazione puramente deprimente, negativa, distruggente dell'uomo, ma rovesciando la medaglia, che significa questa affermazione qui? Che significa? Se non l'affermazione in termini, cioè con toni drammatici, della verità, della bellezza, dell'importanza, della grande notizia che Dio si è fatto uomo. che l'uomo non è in balia di questa situazione, che la scialuppa di salvataggio, la uscita di sicurezza, come la chiamavo prima, c'è. La barca per imbarcarsi c'è. Questa è la cosa che bisogna che non ci sfugga, dietro a queste frasi. Apparentemente negative, oppure in primo piano prevalentemente negative, l'uomo non si salva da solo, no? Dietro questo aspetto prevalentemente negativo ci sta che cosa? La grande notizia, che poi il mistero del Natale, diciamo prima, ogni anno da capo ci rinfresca o ci rinnova o ci riannuncia come presente, non come passata, come presente, cioè che l'uomo non è in balia di sé, non è più alla deriva, che la storia umana non può contare solo sulle proprie risorse inquinate e corrotte. La grande notizia che ha dato il via alla esperienza cristiana fin dall'origine.
Questo presuppone che uno deve andare in cima al monte, e per andare in cima al monte, se voglio andare in cima al monte, perché se uno in cima al monte non ci vuole andare, non ha bisogno neanche di chi lo porta, e quindi non ha bisogno nemmeno di questa uscita di sicurezza. Il problema è che l'uomo abbia a percepire di uscire da quel campo di disabitazione,
l'insufficienza di sé, che abbia a percepire l'insufficienza di sé. Ma l'insufficienza di sé, anche la scoperta drammatica di questo, non è sufficiente a salvare, perché molto spesso e più facilmente che mai negli spiriti più lucidi dell'umanità la scoperta dell'insufficienza di sé ha condotto alla disperazione, alla filosofia della disperazione, che è stata la filosofia dominante del secolo XX fino a metà secolo, invece che alla scoperta che il Signore è venuto ad essere compagno di strada, fratello più grande, ancora, uscita di sicurezza. Per cui, dicevo prima, non ci sfugga che al di là delle affermazioni di tipo negativo, l'uomo non si salva da solo, le tenebre, non ci sfugga che il Vangelo di Giovanni proclama Evangelo. La parola Vangelo significa grande notizia, proclama un annuncio, un avvenimento, una cosa certa, sicura, grande e salvifica, una realtà, un evento. Anche quando si esprime in termini negativi, questo proclama. Nessuno può venire a me se non lo attira il Padre mio che mi ha mandato. Però dopo si dice, e io lo risusciterò. Sì, lo so, noi abbiamo questa matrice maledetta nella testa, che finché non ce ne liberiamo siamo sempre nei guai.
E poi dice che Dio non perda la volontà di Dio, ma che Dio non perda nessuno di quelli che mi ha dato, ma li risusciti fino all'ultimo giorno.
Sì.
Ora, è difficile capirla diversamente.
No, è difficile capirla diversamente, perché noi abbiamo nella testa uno dei tanti preconcetti o delle cose previ che abbiamo quando ci avviciniamo ai Vangeli, che sono delle matrici, no? Dei modi di... cioè, che li abbiamo come istintivi, non lo so, la storia, la cultura di cui facciamo parte, che sono purtroppo delle lenti deformanti che abbiamo su, e di cui bisogna un tantino prendere coscienza e poi liberarsi, perché effettivamente questa accentuazione scorretta del primato di Dio a danno dell'uomo non può che essere, non può che essere la strada per sfuggire, per rifiutare l'ancora di salvezza. Se infatti noi cadiamo in questa trappola della cosiddetta predestinazione, del privilegio, noi, appunto perché abbiamo un innato senso della nostra dignità umana, della nostra libertà, della nostra autonomia, delle nostre scelte, per questa via noi finiamo esattamente per perdere il treno, per non imbarcarsi. Tanto è vero che è una trappola spaventosa, una fregatura sofisticata. In realtà quel che si afferma qui attraverso questo modo di esprimersi, che ripeto con le nostre matrici scorrette può essere letto così male, è questa grande verità, appunto, che noi viviamo una condizione umana segnata da secoli, da una piega storta, dalla quale noi non possiamo risollevarci, perché ci nasciamo dentro, ci cresciamo dentro e non possiamo che esserne segnati. Però questa affermazione negativa, verissima anche questa, perché qualunque esperienza umana profonda, lucida, l'ha sperimentato e descritto, non è che il versante, l'altra faccia, di una medaglia, che è invece l'affermazione positiva, la grande affermazione, che Dio ha mandato il suo figlio perché noi avessimo la vita. Capitolo terzo, prologo, e poi via via. Troveremo spesso. Dio ha mandato il suo figlio perché noi avessimo, cioè noi abbiamo nella storia umana una risorsa, un pozzo, capitolo quarto, il pozzo del capitolo quarto, abbiamo un pozzo, una risorsa a cui attingere, una vita, un'acqua viva, cioè che chi la beve non ha più sete, cioè noi abbiamo una risorsa, una imbarcazione, non so come la vogliamo chiamare, un'ancora, un'uscita di sicurezza, che è il più grande avvenimento della storia, che è la più grande notizia che possiamo sentirci dire, che è un'urgenza conoscere, riconoscere e imbarcarci. Questo è ciò che il Vangelo di Giovanni vuole proclamare con queste frasi che insistono sulla necessità di essere recuperati, di essere estratti, tirati fuori.
Cioè, questo mi è abbastanza chiaro, cioè il fatto che Gesù sia il pozzo, che sia la piscina, cioè in pratica che sia la salvezza dell'uomo. Quello che invece non mi è altrettanto chiaro, tu hai detto, no, prima, ad esempio, l'uomo deve percepire l'insufficienza di sé, cioè deve riconoscere la propria insufficienza, la propria inefficienza e affidarsi, perché altrimenti si dispera, cioè ci sarebbe la disperazione in alternativa. Infatti noi vediamo nell'episodio nell'episodio della piscina, no? Proprio del paralitico, che il paralitico aveva infatti ammesso e riconosciuto l'insufficienza di sé, tant'è vero che dice: io non ce la faccio ad immergermi da solo nella piscina, perciò farò sempre prima gli altri, io resto sempre a piedi. E allora Gesù lo guarisce. Quindi l'intervento di Gesù è anche, se vogliamo, involontario, cioè non involontario, voglio dire indipendente dalla richiesta del paralitico. Cioè, il paralitico non era andato da Gesù a chiedere il miracolo, è Gesù che ha visto il paralitico e che l'ha salvato. Cioè è partito dall'iniziativa di Gesù la salvezza di quell'uomo.
Sì.
E non quindi come base da parte di quell'uomo c'era l'aver riconosciuto la propria inefficienza, cioè la propria incapacità di andare da solo ad immergersi nella piscina.
Sì.
E allora Gesù lo salva.
Sì.
Quindi ritorna, mi ritorna insomma il concetto che dicevo prima, quello lì che è ammesso anche, cioè no ammesso, uno capisce che Gesù è la piscina, è il pozzo, è la salvezza, ma si ribadisce il concetto che nessuno può arrivare a me se non lo attira il Padre, cioè anche quando uno riconosce la propria inefficienza, come nel caso del paralitico. Insomma, il paralitico ha detto: io non ce la faccio a muovermi da qui, cosa devo fare, no? E Gesù l'ha miracolato, ma l'ha salvato. E quindi è lo stesso concetto di prima. Anche laddove, cioè, l'uomo riconosce la propria inefficienza, non può nessuno arrivare a me, quindi non può arrivare a questo
posto. La cosa più importante, appunto,
vorrei fare una domanda ulteriore. Qual è la sua preoccupazione in queste domande?
Nessuna preoccupazione, di capire bene questo discorso qua. Che nessuno viene a me se non lo attira il Padre.
Cioè
non è
cioè,
tanto
c'è
un un'iniziativa. Discorso di riconoscere la
piana. No, non basta. Ecco, non basta, appunto. Tant'è vero che si può approdare nella disperazione con quel riconoscimento. L'affermazione principale del Vangelo non è che l'uomo è radicalmente insufficiente, tant'è vero che a queste cose tutti gli spiriti umani lucidi ci sono arrivati da soli. La grande notizia non è questa, che l'uomo è in una condizione drammatica. La grande notizia è che in questa situazione c'è entrata una straordinaria possibilità. Non perché noi l'abbiamo prodotta, ma perché è venuta dall'esterno. In quella piscina piena di gente è passato qualcuno. In questa situazione, che è la storia, l'esistenza, l'esperienza umana, secolare, universale, è entrato una novità, un elemento in più. Questo è entrato. Chiaramente questo elemento in più, di come le due facce sono complementari, sono proprio della stessa medaglia, no? Questo elemento in più, questo divino straniero, come lo chiama il Vangelo di Giovanni, in mezzo a voi sta uno che voi non conoscete. Questa grande possibilità, questa uscita di sicurezza, questo grande varco, per riconoscerlo che c'è, bisogna aver sperimentato la propria sufficienza, cioè le due cose sono complementari. Chi sta bene nella propria autosufficienza non lo vedrà mai, non lo vedrà mai.
Non è sufficiente vedere di più.
Ecco, perché sono complementari le due. Sì, non è sufficiente, infatti, perché se io vedo la mia insufficienza, però non vedo via d'uscita, sono disperato. La vedo, ma sarebbe meglio che non la vedessi.
Allora la condizione
sarebbe
è
meglio che
stessi
senza vedere.
Allora quella è la condizione è sufficiente, di quella di riconoscere la propria inefficienza è sufficiente
davanti a lui.
Davanti a lui.
Ma non da sola. Non da sola. Il paralitico della piscina dice quelle cose a lui. Anzi, se vi ricordate bene, è Gesù che prende l'iniziativa,
esatto.
E gli dice: di, vuoi essere salvato? Per dire come davvero il Vangelo si chiama Vangelo, perché la prima e più grande cosa che afferma non è la drammaticità della condizione umana, ma la grande, inaudita notizia che dentro questa drammaticità è presente Dio fatto uomo, Dio con noi. Questa è l'affermazione principalissima. Chiaramente però dicono queste frasi, no? Nessuno può venire a me, cioè nessuno può imbarcarsi, se non lo attira il Padre che mi ha mandato. Cioè, se non ha fatto la scoperta di avere un bisogno radicale, chiaramente non va a cercare, sta bene. Però queste due cose insieme, correlative, no? Una richiama l'altra, tutte e due, però tra le due una è il primato, il Signore, una sola. La salvezza e la speranza, la vita, la pace, la gioia, il compimento, non sta nella lucidità, non sta nella buona volontà, sta nella grande, inaudita presenza che il Vangelo ci annuncia. Questo significa che fa il primo passo. Questo significa il primo passo, che non è il prodotto delle tue lucidità. Dalmeno non vieni di più. Si dice che Dio si è fatto uomo per dire che nella orizzonte umano, che è quello che è, per quanto lucido sia, è entrata una compagnia.
Sta bene, però se al paralitico Gesù non si fosse avvicinato, lui stesso rimane al paralitico.
Chiaro, se tu non incontri questa possibilità, resti con te stesso.
Il problema tanto niente, che se Gesù ti chiama.
No, momento.
Non ti chiama, non ti
momento, chiede, insomma, momento, quello che adesso tu chiami Gesù ti chiama, significa Gesù è venuto. Per sempre e per tutti senza distinzione. Quindi la chiamata c'è. Il problema è se c'è la radio ricevente, ma la trasmittente c'è. Questo è l'annuncio della grande notizia. La trasmittente c'è. Funziona, trasmette, l'input c'è. Adesso si tratta di vedere se c'è la ricevente. Sì, se lo attira il padre, intendendo per attirare il padre, precisamente la scoperta di questa bellezza di essere insufficienti invece che la disperazione dell'essere insufficiente. Ma è già condannato per questo motivo, perché in una realtà drammatica ti viene calata la scialuppa e te non la vuoi. È chiaro che ti freghi da solo, questo significa quel discorso. Eh già, perché te sei in una situazione che è quella che è, ti viene calata la scialuppa gratis e te non la vuoi. Perché? Perché non la vuoi? Perché stai bene come sei, cioè perché non vuoi affidarti, vuoi comandarti. Cioè, il dramma del peccato, la vita è la mia, e ne faccio quello che mi pare. Sono io sono mio, e guai chi mi tocca. Questa è la maledizione storica dell'umanità.
Che sia un studente interessante,
ma io dico, è mai possibile che se è vero che Dio si è fatto uomo esista una scelta di persone? È mai possibile, pensabile una cosa del genere? Ma no, è la nostra testa che è fabbricata così. Noi, non è vero, perché non è vero, perché non è la natura umana che è fatta così. Non è la natura umana che è fabbricata male. Non è la questione del cuore duro solamente. No, non è la questione del cuore duro solamente. È la questione che noi abbiamo, non ho capito bene da quale sorgente, ma certamente ci sono dei motivi storici, non naturati alla natura umana, la deformazione mentale che di fronte a queste cose così decisive per la storia umana ci sia in qualche modo una scelta di qualcuno sì e qualcun altro no, che è una maledizione, non è qualcosa di, è una maledizione. Non è possibile pensare una cosa del genere di Dio, non è possibile, è assurdo in termini. Tuttavia noi ce l'abbiamo nella testa e appena sentiamo dire frasi di questo tipo, che nel loro significato sono state concepite molto prima di simili deformazioni e che non hanno niente a che fare con queste deformazioni, tuttavia noi ci scatta quel che non ho capito perché, ma comunque ci scatta. Ma questo non fa parte della natura umana, se Dio lo sapesse. Questo fa parte di deformazioni che purtroppo probabilmente fanno parte di un'eredità storica del cristianesimo, del cattolicesimo, come vogliamo, ma da cui bisogna accorgersi e liberarsi. Non ho capito perché bisogna continuamente riaccampare una come devo dire, una trappola di questo genere davanti a una notizia, la grande notizia.
Però il tempo non è,
non ti lascia molti porti a ingaggio, non ti inganni, ma se la traduzione la segui, poi dice tutto ciò che parla di là, quindi quasi, cioè l'universalità.
Sì, quale traduzione là?
Quello che parla di là. Sembra quasi già un fatto parziale, quindi è la traduzione che entra anche in inganno, bisogna che legge.
No, ma il senso è lo stesso. Il senso è lo stesso. Penso lo stesso, perché il neutro o il maschile si riferisce sempre alle persone, nel Vangelo di Giovanni non c'è un neutro, insomma, sulle persone. Tutto ciò è un neutro per dire tutti quelli che, si riferisce alle persone. Ma non è... Ecco, ma è chiaro che il neutro non può essere che il modo di dire per parlare dell'universalità delle persone, tutte le persone, no? Equivale a quello, tutto ciò che, tutti quelli che, ecco, però quello che può essere legato alla condizione umana in quanto tale, cioè prigioniera del mistero del male, oltre a questa eredità culturale che abbiamo, che veramente accampa continuamente delle difese culturali nei confronti della grande notizia, che è quella di affidarsi a Dio perché Dio se lo merita, perché non ci si può neanche immaginare che ci tradisca o che ci... no? Ciò che ci può essere di più profondo, non tanto legato sempre con la natura umana, ma sempre con la storia di questa nostra condizione umana, al di là della cultura, è la resistenza sorda, assurda e sorda, alla gratuità assoluta, cioè al non essere più padroni di sé. Questo è qualcosa che a noi ci dà il panico, ci dà il capogiro, ci dà le vertigini, ci dà... ed è invece la liberazione.
Anche perché poi credo che tutti noi abbiamo in qualche modo sperimentato qualche volta questa bontà, questa misericordia, questa generosità del Signore. Quindi facessimo tesoro di questi momenti in cui abbiamo goduto della misericordia del Signore, che potrebbe essere già uno spiraglio per pensare che anche in seguito il Signore sarà pronto, insomma, ad incontro, ad aiutarci, ad avere pietà di misericordia.
Sì, ma questo, io volevo dire, scusa per l'Agostino, ma tu t'arrabbi per senza niente, però, perché io non volevo mettere in discussione, cioè, qui il testo non è che lo capisci, lì c'è scritta quella roba lì.
Ma no, ma non che c'è scritto,
volte,
c'è scritto qui quella roba lì, non c'è scritto
no,
qui.
No, non è scritto soltanto qui, c'è scritto lì. Quindi, in un certo senso, uno sente il bisogno di capire fino in fondo quella roba lì.
Sì.
Anche, voglio dire, al di là, cioè, oltre a quello che dice Mario, è chiaro che uno ha sperimentato e che non vuole... Cioè, non è che con il chiedere certe chiarimenti uno mette in dubbio tutto quanto, no?
No,
però è la necessità di andare oltre, perché qui, solamente in quel capitolo lì, ritorna ben quattro volte questo concetto,
sì,
non è un'invenzione mia.
Sì,
lo
ma...
prima, lo dicevamo, no,
ma ritornerà ancora.
Lo dice a proposito di Giuda, poi lo dice ancora, appunto.
Ritornerà
poi,
ancora.
Per ricapitolare, io volevo capire solo adesso un attimino, per ricapitolare, per semplificare, mi sembra che la conclusione sia... Due sono le condizioni. Primo, di riconoscere che lui è il pozzo, cioè che lui è la piscina, cioè che lui è la salvezza, unitamente a riconoscersi insufficienti, inadeguati ad arrivarci da soli.
E questo? Una cosa e l'altra è la stessa cosa, solo guardate da due lati. È la stessa.
Le due condizioni, perché, no, mi sembra che le due condizioni debbano andare insieme.
Ma non sono due, in realtà sono due facce della stessa medaglia.
Eh no, perché potrei essere cosciente di non essere autosufficiente, cioè di non farcela da sola, ma non riconoscere lui come signore. Così come potrei riconoscere
quello
lui come
di cui si parla qui.
Essere...
Esatto. Poi
allora,
teoricamente, può essere tutto separabile.
Sì.
Perché?
Comunque, capito che non riconosce la cosa. Cioè, non basta anche riconoscere la nostra impotenza e riconoscere la grandezza di Dio, ma dice: nessuno può avvicinarsi a me con fede, nel versetto 43, sempre del testo. Dice: con fede, se non lo attira il Padre che mi ha mandato, cioè non per una fede di abitudine, potrebbe essere interpretato così, cioè per abitudinarietà. Quanta gente oggi vive la fede per abitudine e non è attirata appunto da questo.
Sì, perché facevo prima io appunto appositamente il significato, cioè il commento, che una religiosità, una fede di carattere fasullo, superficiale, che non cambia le persone, che le lascia come prima, che passa sopra le teste, perché non coinvolge la persona, questa qui non serve a niente, non porta verso Gesù, non porta, non cambia le persone, perché non capovolge il, non entra, non è un'altra gravitazione, è una vernice. È ovvio questo, ed è purtroppo, per quanto ovvio, è purtroppo drammaticamente diffuso, insomma, no? È drammaticamente diffuso che una fede che non capovolge i fondamenti, cioè che non mette la persona umana per l'altro verso rispetto a quella, a quello in cui è istintivamente, non cambierà nulla. Ma l'essere attirati dal Padre significa precisamente l'aver fatto questa scoperta, perché chi ha fatto la scoperta che la grandezza dell'uomo non sta nell'adorazione di sé, ma nell'affidamento di sé, chiaramente questi capisce cosa Gesù vuol dire, perché parla di questo, no? E si affiderà e si lascerà influenzare, si lascerà guidare. Chi non ha fatto questa scoperta, anche se ha fatto la scoperta dell'insufficienza umana, ma non della compagnia che l'accompagna, della iniziativa d'amore che la assiste, chiaramente finirà nella disperazione, nella migliore delle ipotesi, no? Però il guaio più grosso che qui si vuole sottolineare è appunto la resistenza, che poi tutti questi capitoli sono percorsi da questo filo rosso, la resistenza assurda ma sorda a questa grande notizia, a questa grande possibilità, la vita eterna. Chi crede, dice qui poco dopo, proprio nel secolo successivo, chi crede ha la vita eterna. Dove credere significa appunto passare dalla orbita in cui tu graviti attorno a te, e quindi tutto il mondo deve gravitare poi attorno a te, invece passi all'altra sponda, dove tu graviti attorno a che è il capovolgimento epocale che salva, che dà la vita, che mette nella vita. Chi crede ha la vita eterna. Questo credere nel Vangelo di Giovanni significa precisamente decentrarsi, essere destabilizzati da quella maledetta concezione, impostazione della vita che invece è centrata su di sé. Però c'è una resistenza sorda a tutto questo, io non lo so, è come se qualcuno vi facesse fare il giro delle montagne russe o vi proiettasse nel vuoto. Ecco, perché noi destabilizzarci, cioè affidarci, ci sembra di, ci dà il capogiro, le vertigini, perché ci sembra di saltare nel vuoto, tanto siamo pieni di questa maniera di pensare, di agire, di vivere. Tanto è normale che una persona è stabile se è centrata su di sé ed è instabile ed è precaria se non ha questo, che chi ti proponga di fare il capovolgimento ti propone di saltare nel vuoto e nel vuoto non ci vuole saltare nessuno.
No, è perché calarsi nella realtà essere docenti è più facile.
Ma perché è più facile?
Calarsi nella realtà e pensare agli altri è difficile, è impegnativo.
Ma perché è difficile e impegnativo? Tanto bene che per noi è la norma, è la vita è quello.
No, perché è più faticoso dover...
Ma perché è più faticoso?
No, è faticoso perché hai delle altre teste con le quali combattere.
Ma
quindi io cerco di realizzare
la fatica non sta nel fatto che gli altri non sono così. La vera fatica, il vero problema, sta nel fatto che io sono così.
Io sono così e non riconosco gli altri.
Ma dopo gli altri li guardi diversamente quando hai cambiato te. E qui il nocciolo, non è tanto perché anche Gesù si è trovato di fronte ad un mondo di tenebre e dentro di esso è venuto a far la luce, ha fatto la luce. Ci fossero lampioni di questo genere, non importa se non cancelleranno mai le tenebre, ma proprio perché le tenebre sono tante, ci fossero lampioni così. Io sono la luce, comincerà il capitolo ottavo, vedrete, io sono la luce del mondo. Ma questo, in questo senso la luce, perché apre un'altra dimensione. Solo che quest'altra dimensione a noi ci dà il capogiro, perché ci sembra di perdere noi stessi. Di saltare nel vuoto, di buttarsi nel vuoto, perché te hai la sicurezza, cioè poggi, su te. Se te perdi questo terreno... Ti sembra suicidio, la rovina, questa è la nostra malattia. Ed invece è esattamente l'opposto, parola di Dio.
Infatti dice qui, no, la gente vedendo il segno miracoloso che Gesù aveva fatto diceva, questo è veramente il profeta che deve venire nel mondo.
Perché?
Allora, sapendo che volevano prenderlo per farlo diventare re, se ne andò di nuovo verso la montagna tutto solo.
E chiaro.
Di disperazione, di avvilimento.
No, non c'è l'avvilimento qui.
In Gesù, no?
No.
Cioè, perché tutto solo era...
È chiaro, perché lui solo che ragiona così. È lui solo che ragiona così, tant'è vero che ha cercato di rompere il cerchio con quel gesto che era altamente significativo, perché la cosiddetta moltiplicazione dei pani, che è il racconto evangelico più raccontato, 6 volte su 4 Vangeli, il passo più evangelico di tutti i Vangeli, la cosiddetta moltiplicazione dei pani è importante non per il pane o non per la moltiplicazione dei pani, anche lì c'è un messaggio grandissimo, per carità, c'è un messaggio grandissimo solo in questa dimensione. Moltiplicare il pane in un mondo dove la stragrande maggioranza degli uomini ha fame è un discorso rivoluzionario, solo a questo livello qui. Ma nel Vangelo di Giovanni, che ha più livelli di senso, come abbiamo detto più di una volta, il gesto che viene equivocato subito, da quella frase, come si vede in quella frase che adesso leggevi, è altamente emblematico, significativo, perché nel gesto del pane o di quella moltiplicazione del pane, il Vangelo di Giovanni legge il senso, lo spirito della vita di Gesù, cioè l'offerta di sé, fare della propria vita un cibo per gli altri, farsi mangiare, darsi da mangiare, quel capovolgimento di cui stiamo parlando, emblematicamente rappresentato in quel gesto, che era un segno, lo chiama il Vangelo di Giovanni, segno, perché segno? Perché segno di questo. Ora, quando Gesù cerca di rompere il cerchio dell'esistenza ambientata sull'adorazione di sé, attraverso un gesto provocatorio come questo, emblematico dell'offerta di sé, cosa capiscono gli altri? Oh, finalmente uno che ci dà da mangiare senza bisogno di procurarselo. Cioè, la vecchia storia che l'uomo ha bisogno di avere per essere, la vecchia storia dell'egocentrismo scappa fuori. Questo sì che è quello che ci vuole, ed è per quello che Gesù capisce di cosa si tratta, capisce che lo vogliono intrappolare in questa logica maledetta e fugge. Il fuggire da questo cerchio, da questa orbita, perché non è la sua orbita. Fugge, perché non è la sua orbita quella. Ma drammaticamente, di nuovo, si dice che quella è l'orbita su cui gira il mondo. Eppure è già provocatorio al massimo il discorso della maggiorificazione sull'altro piano. Però vedete già il Vangelo di Giovanni dove è andato a pescare, e su questo secondo tema svolge il capitolo, perché tutto il lungo monologo, omelia nella sinagoga di Cafarnao, che è la gran parte del capitolo 6, è su questo lato del discorso. Tanto è vero che comincia così: voi mi cercate non perché avete visto un segno. Comincia così infatti il commento. Perché sotto c'è questa roba qua. Sì, è un'altra maniera di vivere egocentricamente perfino la religione. Infatti esiste una religiosità egocentrica, dove si adopera Dio per sé, cioè si dice sia fatta la mia volontà. Questa è una preghiera molto comune, non si dicono così le cose, ma comunque la sostanza è questa. No, sia fatta la mia volontà, cioè tu mettiti al mio servizio, allora sì che sei Dio. Invece il grande messaggio biblico evangelico, che è esattamente il rovescio, cioè capovolgiamo, cioè, sei tu che devi entrare nella mia orbita, non io nella tua.
Però ti dico, mi sono andato.
Che cosa? Le frasi staccate dal contesto, tutto possono dire, vecchio vizio di prendere la Bibbia come pezzo d'appoggio. Chiedete, vi sarà dato cosa? Non c'è scritto così.
Mi pare c'è scritto.
Non c'è scritto così. Luca precisa proprio lo Spirito Santo.
Domanda sul settimo.
Sì.
Cioè fin dall'inizio, cioè il settimo, mi sembra che non sia molto chiaro. Cioè, innanzitutto quando parla per la festa, quando va il giorno della festa, eccetera, che i fratelli che avevano visto i segni, avevano visto i miracoli, eccetera, subito dopo dice, è l'inizio, proprio i primi minuti, il terzo. E fa direttiva perché i tuoi discepoli vedono le opere che tu fai. Subito dopo dice che i fratelli non credevano in lui. Poi subito dopo il discorso che il mio tempo non è ancora venuto, il vostro è sempre pronto. Cosa intende la morte? Se la morte sua ancora il tempo della morte, intendete la morte degli altri è sempre pronta?
No.
E poi allora dopo me lo spiego. E poi l'altra cosa, dice di non andare alla festa prima. E poi ci va. Di nascosto oltretutto. Ci va lo stesso pur sapendo che il tempo ancora il suo tempo non era venuto.
Sì. ma infatti le difficoltà della lettura evangelica sono sempre quelle che ci vengono così, no? Dalla nostra maniera di leggere e non da quella dell'evangelista o del testo. Si avvicinava alla festa dei giudei detta delle capanne, la festa dell'estate di giugno, mentre nel capitolo sesto era accennata la festa della primavera, la festa di Pasqua. I suoi fratelli, cioè espressione semitica per indicare quelli del suo clan familiare, che anche negli altri evangelisti appaiono come della gente che invece di capirlo lo fraintende, dove? Ma il commento è dell'evangelista, neppure i suoi fratelli infatti credevano in lui, sul modo di esprimersi detto prima, cioè parti di qui, va nella Giudea perché anche i tuoi discepoli vedono le opere che tu fai. Cioè, con fratelli prima di tutto si intende la gente del suo clan. Poi, parti di qui e va nella Giudea perché anche i tuoi discepoli vedono le opere che tu fai, vuol dire che Gesù deve andare alla festa per avere successo, per affermare se stesso, per farsi vedere chi è, per avere seguito. Nessuno infatti agisce di nascosto se vuole venire riconosciuto pubblicamente. Stiamo bene, questo è il principio della pubblicità e del successo. Quindi ciò che gli viene suggerito dai suoi fratelli è la logica dell'affermazione di sé, del successo. E per questo si dice da parte dell'evangelista, neppure i suoi fratelli infatti credevano in lui. Perché credere significa non...